Fratello Giuseppe, andiamo al prossimo, che vorrei sentire esattamente cosa ti ha dato il Signore stamattina, un messaggio fresco fresco che io non ho avuto tempo di leggere, ma lo so che si tratta del fatto che oggi nel mondo si parla tanto si predica tante cose diverse, contraddittorie, non si sa più qual è la verità.
Dai
Quindi
pulpiti.
dai pulpiti, nelle chiese, i cristiani sono in contraddizione uni con gli altri, tanti in
Tutti
confusione.
predicano, ma predicano di cosa?
Sì.
Dio aiuti noi a sapere cosa stiamo predicando.
Sì, e come mai è questa la condizione delle chiese di oggi, quando la Bibbia è una, Dio è uno, lo Spirito Santo è uno, e cosa si deve fare?
Gloria a Dio, gloria a Dio. Bene, questo è un piccolo messaggio, non era neanche nella lista, quindi
Eh
ho
no.
preso degli appunti buttati lì. E allora, va bene, un po' scarabocchiati. A volte faccio fatica a capire i miei appunti, che a volte li scrivo di notte al buio, faccio fatica a riconoscere gli scarabocchi. Allora, grazie Gesù, Signore, ti benedico Gesù.
Amen.
Il fatto che così, stamattina mi è venuto in mente di ascoltare un certo pastore, un americano, molto molto famoso, scrive libri, eccetera. Non è John MacArthur, eh? Non è lui.
Allora
E
chi è?
chi è? Non te lo dico,
Oh, grazie.
perché non è molto positivo quello che devo dire, allora
Ah.
quando è così non faccio nomi.
Ok.
Cioè, il messaggio si chiama: questa è la chiesa dell'apostasia di oggi. Una chiesa che sembra bella, bellissima, di lusso, edifici grandi, bellissimi, aria condizionata, tutti col sorriso stereotipato cristiano. E allora questo pastore e scrittore famoso insegnava sul rapimento. Sul rapimento una parte e l'apostasia che c'è nella chiesa di oggi, dall'altra parte, insegnava questi due topici, italiano così dice, soggetti. Predicava bene, ma insegnava bugie sul ritorno di Gesù. Io ho cominciato ad arrabbiarmi un po'. Insegnava su, leggila già, 1 Tessalonicesi 2,
Sì.
dall'1 al 3, insegnava su queste, anzi, dall'1 al 2, anzi.
Ora, fratelli, circa la venuta del Signore nostro Gesù Cristo e il nostro incontro con Lui, vi preghiamo di non lasciarvi così presto sconvolgere la mente, né turbare sia da pretese ispirazioni, sia da discorsi, sia da qualche lettera data come nostra.
Ok, e quindi è quello che succede oggi. Le chiese vengono turbate da pretese ispirazioni, discorsi,
Ah. Vero.
e da lettere, messaggi divini dati come nostri di Paolo o di Dio.
Di Dio.
Leggi anche il 3.
Nessuno vi inganni in alcun modo, poiché quel giorno non verrà se prima non sia venuta l'apostasia e non sia stato manifestato l'uomo del peccato, il figlio della perdizione. Secondo Tessalonicesi 2, versi da 1 a 3.
Allora, uno che ascolta e legge queste scritture senza paraocchi religiosi, non è che c'è molto da spiegare qui. C'è uno che leggesse questo senza gli occhiali religiosi di addestramenti precedenti, non c'è niente da litigare. Dice, non vi fate turbare né sconvolgere da qualche lettera data come nostra, cioè lettera messaggi falsi. Come se il giorno del Signore fosse presente. Cosa sta dicendo? Non credete che il giorno del Signore è presente. Nessuno vi inganni, rincara la dose. Quel giorno non, che non vi sfugga. Quel giorno non verrà
Non verrà.
se prima non sia venuta l'apostasia e manifestato l'uomo del peccato e figlio della perdizione. È difficile da capire.
No.
E questo predicava esattamente all'incontrario.
Sì.
Dice, ricordiamoci, finito di leggere, dice, ricordiamoci fratelli, che possiamo essere rapiti in qualunque momento.
Aia, e citava questa
E
scrittura?
citava questa scrittura.
Ma
Ma scusa, se dice qui, in calce, nero su bianco, quel giorno non verrà, non è che dice verrà di sicuro, non verrà,
no.
se prima non è venuta l'apostasia, cioè mondiale,
sì,
è manifestato l'uomo del peccato, il marchio della bestia. Tutti nella sala di questa chiesa americana, grande, lussuosissima, non erano seduti sulla panca di chiesa, non scaldavano le panche, scaldavano le poltrone.
Ah.
Ma poltrone imbottite, comode. Tutti battevano le mani, seguivano con la Bibbia, leggevano le scritture. Ah, sì, sì, è scritto veramente quello che dice. Battevano le mani, tutto, sorrisi. Questo è un esempio di adorare il pastore al di sopra della parola di Dio. Questo insegna il contrario. E tutti sono, e tutti sorrisi. E guarda, c'era mia moglie vicino a me, ha detto, guarda un po' che, come sorridono a questo falso insegnamento. I sorrisi, sì, sì, sì. Cioè dicono sì, 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 perché e sorridono, annuiscono con la testa perché ci si aspetta questo. Ma non è che capiscono un fico secco di quello che questo qua sta dicendo. C'hanno la Bibbia, la leggono, seguono, ma non ci capiscono niente.
Interessante.
Cioè stanno seguendo le interpretazioni, ma non veramente la Bibbia. Questo dice non verrà se prima non è manifestato l'anticristo, e allora fratelli può venire in qualsiasi momento. Ma siete orbi o ciechi o sordi, a posto o fate finta.
Che strano.
Questa è la chiesa di oggi. Un branco di zombie sta leggendo il contrario dell'interpretazione, tutti a battere le mani. Ma che branco di zombie siamo diventati nella chiesa cristiana?
Adesso ho una domanda. Ma in una chiesa, suppongo che era grande, ci sono sicuramente tra di loro persone con lo Spirito Santo, no?
Beh, sì, lo Spirito Santo non vuol dire niente. Pietro aveva lo Spirito Santo e il diavolo parlava attraverso di lui. Giuda aveva lo Spirito Santo almeno per 3 anni e mezzo.
Quindi
se no non faceva i miracoli, Giuda.
Quindi tra quelli presenti...
Lo Spirito Santo viene schiacciato dalla grande personalità del pastore, del papa, dell'arcivescovo, la sua parola diventa più importante di quella di Dio. Il papa è la rappresentazione di Dio in terra. Dimmi.
Allora,
e i protestanti
possibile?
Sono uguali, la maggioranza.
È possibile allora che tra quelli presenti lì, leggendo questa scrittura di Tessalonicesi, nessuno ha capito che dice esattamente che prima di Gesù verrà l'anticristo? Non capiscono.
Erano troppo intenti a battergli le mani, a sorridere, ad annuire, a prendere appunti parola per parola. Per pensare. E allora, nei punti cruciali della predicazione, riguardo la chiesa dell'apostasia di oggi, ridevano come se il messaggio riguardasse tutti, tranne che loro che ascoltavano. Perché il pastore prendeva in giro questo, scherzava su quello, le battute potenti e meglio di qualunque libro di barzellette. Vedere com'è elegante queste battute. Allora sfuggiva questa gente che il messaggio si applicava a tutti noi, non solo agli altri. Cioè ascoltavano come sì, le altre chiese sono in apostasia. Noi su questo poltrone no. Guarda, mi ricordo la scrittura, vai Luca 18,
sì.
11 e 12.
18, 11. Il fariseo, stando in piedi, pregava così dentro di sé. O Dio, ti ringrazio che io non sono come gli altri uomini, ladri, ingiusti, adulteri, neppure come questo pubblicano. Io digiuno 2 volte la settimana, pago la decima su tutto quello che possiedo. Luca 18, versi 11 e 12.
Capito? Cioè, credevo, cioè loro si sentono, perché pagano la decima, hanno fatto chissà cosa, e molti non la pagano neanche. E loro non sono come i ladri ingiusti, adulteri, e neppure come questi pubblicani dell'altra chiesa di là, quella chiesa cattolica là, quell'altra chiesa evangelica qua. Noi. Non capivano niente di quello che questo stava leggendo, ma neanche lui che lo leggeva lo capiva. Ma come è diventata la chiesa di oggi? Una monnezza totale? Guarda, il messaggio di questo predicatore stava dando, parlava di tristi situazioni quando uomini di Dio e pastori perdono la fede completamente. E io ho prestato attenzione, oh caspita, questa è una cosa vera. apostasia, infatti la pena letta è seconda Tessalonicesi 2, l'apostasia, prima che avviene il rapimento c'è l'apostasia. Quindi molti pastori e sacerdoti perdono la fede, lasciano Gesù. Domanda a noi adesso, saremo anche noi qui a battere le mani, frate Giuseppe, a ridere, le altre chiese, noi ringraziamo Dio che non siamo come gli altri uomini, ladri ingiusti come questo pubblicano. Noi digiuniamo, paghiamo la decima su tutto che possediamo, come siamo perfetti. Speriamo di non essere così.
Dio ci aiuti.
La domanda è questa che Dio mi ha fatto, e ve la faccio a voi e anche a me. Stiamo noi addestrando le pecorelle a rimpiazzare questa gente che perde la fede, questi pastori che abbandonano la fede, questi pastori che non seguono più Gesù? Stiamo noi addestrando le pecorelle a rimpiazzare questi sviati? Per ogni uomo e pastore di Dio che abbandona il Signore, stiamo noi preparando 100 a rimpiazzarli, 1000 a prendere il loro posto o il nostro posto? Li stiamo addestrando? Secondo Timoteo 2:2 insegnano ad altri. Non insegnano ad altri a sedersi su una panca. Andare in tutto il mondo e vivere, se necessario, morire per Gesù. Stiamo noi addestrando le pecorelle che stiamo evangelizzando o siamo ancora più morti di quelli che sto parlando? O siamo come i poveri calvinisti? So che Angela è cresciuta calvinista.
Sì, e non lo sapevo neanche.
Invece della croce loro hanno messo un galletto in cima al campanile, vero?
È vero,
un
sì.
Gallo c'hanno. La gallina no?
No.
Solo un gallo.
Un gallo.
Quindi neanche uova, solo chicchirichì in queste chiese. Cerchiamo di non essere come calvinisti, che loro abbandonano al destino, al che sarà, sarà. A quelle cretinate che si dicono ci penserà Dio. Questa è una cretinata perché Dio ci pensa attraverso di noi. Tantissime cose. Io non devo fare niente perché non cade foglia che Dio non voglia. Che cretinate. Gesù non deve nemmeno andare a Calvario. È il tempo sprecato perché Dio, anche senza Calvario, ci pensa Dio. No, caro. Ci sono cose che può fare solo Dio. E ci sono Calvari, ci sono crocifissioni. Ci sono martiri che possiamo pensarci solo noi. Secondo Pietro 3, guardi, ti do una conferma su questo, verso 9.
Verso 9. Il Signore non ritarda l'adempimento della sua promessa, come pretendono alcuni, ma è paziente verso di voi, non volendo che qualcuno perisca, ma che tutti giungano al ravvedimento. Secondo Pietro 3, verso 9.
E allora... la volontà di Dio si compie sempre, falso. Non ti preoccupare che ci penserà Dio, falso. Ci sono comandamenti che Dio ha dato per noi, non per se stesso, per noi, perché lui è al di sopra. Va bene? E allora qui però dice Dio non vuole che nessuno perisca e che tutti giungano al pentimento. E questo è adempito, questo. E questo succede, questo. Assolutamente no! Molti, tanti, troppi stanno morendo senza Gesù. È volontà di Dio? No, è la volontà dei religiosi seduti in panca che non fanno niente, speriamo di non essere tra questi.
Amen.
Non vuole che nessuno perisca, però periscono. Non è la volontà di Dio, però avviene. Allora non è vero che non cade foglia che Dio non voglia. Se noi siamo un branco di lazzaroni, avverranno tante cose sbagliate che un giorno dovremmo renderne conto a Dio. Dio non vuole che nessuno perisca, ma periscono lo stesso. Dio non voleva che il diavolo si ribellasse, ma si è ribellato. Molti che muoiono senza che le chiese abbiano cercato di dare loro Gesù. Tante cose avvengono che Dio non vuole. Dio ci aiuti a non essere tra quelli che lo falliscono.
Amen.
E io penso che una cosa che sfuggiva a questo pastore che stava parlando dei fallimenti più grandi delle chiese di questo tempo della fine, è il fatto che nelle predicazioni tradizionali non si dà priorità ad insegnare le pecorelle, a diventare le pecorelle loro stesse, ciascuno di loro, a diventare cosa? Pastori, profeti, apostoli, insegnanti, sacerdoti, Primo Pietro 2,9. Andiamo lì.
Ma voi siete una stirpe eletta, un sacerdozio regale.
Sacerdozio.
Una gente santa.
Siamo santi, non è solo la Santa Madonna, il Santo Lutero, il Sant'Agostino, Santo Padre Pio. Ciascuno di noi che ha il Santo Cristo nel cuore è un santo. Religiosi, spostarsi per cortesia. Mi state eclissando il sole di Dio, Gesù. Mi state eclissando la luce della parola. Siamo tutti santi se siamo veramente nel libro dell'agnello di Cristo e cerchiamo di esserci. E non è troppo difficile. Un popolo che Dio si è acquistato.
Un popolo?
Proclamiate?
Perché proclamiate le virtù di colui che vi ha chiamati dalle tenebre alla sua luce meravigliosa. Primo Pietro 2,9.
Quindi siamo proclamatori, cosa vuol dire? Predicatori, insegnanti, pastori, una stirpe eletta. Gli eletti siamo noi, cari, care chiese fuori binario della dispensazione. I protestanti oggi tutti dispensati sono diventati. Gli ebrei dispensati, loro sono sotto la supergrazia. A Gesù potevamo anche non venire, scusa. Infatti per molti di voi non è venuto per niente perché non l'avete ancora ricevuto. Con la mente credete. E ve lo dico con amore, non voglio in cielo che andate lì e mi puntate il dito che io non vi ho avvisato. Apocalisse 5, Angelina.
Apocalisse 5.
10.
E ci hai fatti re e sacerdoti per il nostro Dio e regneremo sulla terra. Apocalisse 5, 10.
Quando andate evangelizzate, diteglielo a queste pecorelle. Dio, il Signore, sai, molti di noi, il Signore vuole farci re, regine, principesse. Il regno di Dio non è come quello del mondo qua, tutti sotto i piedi dell'ordine mondiale, sotto i piedi dell'elite, a mangiare vermi. Il regno di Dio è venuto qua a Gesù, Giovanni capitolo 15, per chiamarci amici. Non come nell'Islam, che Allah, il popolo di Allah sono un popolo di schiavi. E allora se restiamo in Egitto, siamo schiavi degli egiziani. Forse nell'Islam sei schiavo di Allah. Ma Gesù in Giovanni 15 ha detto, vi chiamo amici. Primo Pietro 1, verso 1 al 2.
Pietro, apostolo di Gesù Cristo, agli eletti che vivono come forestieri dispersi nel Ponto.
Nel Ponto, agli eletti. Capite che gli eletti non sono gli ebrei? Capite, siamo signori amici pentecostali e pentabattisti. Gli eletti non sono gli ebrei. Toglietevi gli occhiali religiosi. Siamo noi gli eletti in Cristo. Questi fanno entrare gli ebrei nella loro chiesa a predicare il messaggio ebraico, quando sono usciti dalla chiesa hanno convinto i cristiani che noi siamo i gentili, che vuol dire pagani, ciechi. Evangelizzate questi ebrei, non fate evangelizzare da loro. Avanti Angela, ripeti di nuovo per cortesia perché sennò tu mi distrai.
Pietro, apostolo di Gesù Cristo, agli eletti che vivono come forestieri dispersi nel Ponto, nella Galazia, nella Cappadocia, nell'Asia e nella Bitinia, eletti secondo la prescienza di Dio Padre, mediante la santificazione dello Spirito, a ubbidire e a essere cosparsi del sangue di Gesù Cristo.
Grazia!
Grazia e pace!
Pace!
Che siano moltiplicate.
Moltiplicate, aggiunte. Moltiplicate!
Primo Pietro 1, versi 1
capito?
E 2.
Capito? 100, 200, 400, 800, 1600, moltiplicazione.
Amen.
Allora, eletti perché? Perché sono ebrei della legge di Mosè? No! Perché sono stati cosparsi dal sangue di Gesù Cristo, dice Pietro. Come si diventa eletti? Cosparsi dal sangue di Gesù Cristo? Diteglielo ai protestanti della dispensazione. La dispensa. Allora, Apocalisse 1,6. Che ha fatto di noi?
Che ha fatto di noi un regno e dei sacerdoti del Dio e Padre suo. A lui sia la gloria e la potenza nei secoli dei secoli. Amen.
Allora, cos'è che siamo?
Siamo un regno
e sacerdoti di Dio. Va bene, non c'è bisogno di Padre Pio. Abbiamo già Giuseppe Pio, Angela Pia, Jasmine Pia.
No, non sono così Pia.
Tutte le sorelle Pie,
no.
E tutti i fratelli Pii. Non devo andare a Monte Rotondo a diventare rotondo. In tutta umiltà, fratelli, io che non sono niente, esorto tutti noi non facci trasportare su portantine spirituali come i faraonici papi. Loro lo facevano materialmente fino a poco fa. Ma dobbiamo scendere dalla portantina spirituale e da eventuali nostri altilocati piedistalli di pezzi grossi, pulpiti, siano questi evangelici o cattolici o altro, e inginocchiarci al livello delle pecorelle, le pecorelle più piccole, le pecorelle più umili, e insegnare a chi di loro vorrà ascoltare, forse non tanti, insegnare loro che devono diventare insegnanti a loro volta, leader come noi e speriamo meglio di noi, perché questa è la volontà di Dio. Secondo Timoteo 2:2, le cose che hai udite da me in presenza di testimoni, affidale ad altri capaci di insegnarle ad altri. Quando andate a evangelizzare, potete evangelizzare tutti quelli che vi capita, ma concentratevi sui leader, concentratevi su quelli che sono potenziali discepoli, potenziali apostoli. Evangelizzate tutti, giovani, vecchi, bambini, anziani, moribondi, ma andate a cercare quelli che possono diventare leader. Sicuramente Gesù amava quelli dell'ospizio e gli orfani, certo, ma è andato a cercare 12 apostoli che con un pochino di sale nel cervello, il macina caffè che funzionava, che potessero raggiungere il mondo. Niente di male solo ad andare in Africa a evangelizzare i cannibali, ma anche loro hanno bisogno del Vangelo. Ma guardate che... concentratevi sugli universitari, concentratevi come Angela, che era universitaria, per esempio, concentratevi su quelli che sanno leggere e scrivere, perché loro conquisteranno il mondo, perché se cominciate dal basso non potrete raggiungere l'alto, questo è stato uno sbaglio delle chiese mondiali, ma se cominciate dall'alto potete raggiungere il basso. Paolo, quando andate a Cipro, è andato a evangelizzare, attraversato l'isola, è andato diretto dal proconsole romano, il procuratore, wow, il capo, il governatore dell'isola, è andato in cima, Paolo, e Cipro è diventata la prima nazione cristiana al mondo. Va bene?
Bello,
quindi
sì,
raggiungete quelli che hanno sale nella zucca, quelli che sono intelligenti, quelli che sanno come trascinare le folle. Amen. E loro raggiungeranno anche i poveri, anche i piccoli, anche anche l'ospizio, anche l'orfanatrofio, anche le prigioni.
Sì,
insomma,
sì,
dovete
sì,
cominciare dall'alto.
Sì.
Lo sbaglio nei secoli di tante chiese che hanno cominciato dal basso. Sono andati in certe tribù in Africa, ci hanno messo 7 anni un missionario a imparare la lingua e vincere il primo convertito. 7 anni. Cosa c'è di male? Benissimo, ma se in quei 7 anni avrebbe mirato a quelli che la lingua già la parlavano, a quelli che sapevano come raggiungere le folle, magari faceva anche prima. Paolo in 4:48 ha raggiunto una nazione, d'accordo? Quindi non dal basso in su, ma dall'alto in giù. Ci siamo? Gesù ha scelto 12 apostoli, che erano pescatori, magari anche in bolletta, però che sapevano come vincere le folle. A Pietro, Atti capitolo 2, ha aperto la bocca e ha vinto 3.000 discepoli. Hai capito?
Wow.
Come fai se cominci dal basso 3.000? Ta, 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 ta.
Bello.
Ci siamo?
Amen.
Grazie Signore.
Amen.
Giovanni 14:12 e Giovanni capitolo 13, altre due scritture e chiudiamo.
Giovanni
passo e chiudo. 14:12.
In verità vi dico che chi crede in me farà anche egli le opere che faccio io e ne farà di maggiori, perché io me ne vado al Padre. Giovanni 14:12.
Ecco, quindi cosa sta dicendo qua? Che quelli che crede in me, dice, farà le opere che faccio io e ne farà di maggiori di Gesù. Sto parlando in qualità, Gesù non lo batte a nessuno, no? Però ne farà di maggiori, guarda che umile Gesù, è venuto qua per farci fare opere maggiori di Lui. Ho sentito di predicatori che hanno risuscitato morti ancora di più di quello che Gesù ha risuscitato. E sempre Gesù attraverso di loro, si capisce, no?
Certo,
ma Gesù
sì,
non è geloso e invidioso come certi predicatori dal pulpito che hanno paura di addestrare il loro pecorello. Chissà che altrimenti un giorno prenderanno il mio posto. Ma magari così io e te ci togliamo di torno. Oh, il mondo è stanco di noi, vuole qualcosa un pochettino più interessante. Gente più come Angela, Jasmine,
no,
effervescenti.
Meglio di me
va
e
bene
di Jasmine.
Allora spostiamoci.
Noi non siamo un esempio.
Non facciamo ombra.
Amen.
Nel nome di Gesù Cristo. E allora quando evangelizziamo, fratelli, non facciamo come queste chiese di Laodicea di oggi, che sono lì a grande pastore, il grande qui, il grande là, io qui, io là. Tu baciami la mano, poi baciamo anche i piedi se vuoi. Va bene? Ma cerchiamo di fare come Gesù, che se è inginocchiato, lavare i piedi. Facciamo come Gesù. Andiamo lì al lavaggio dei piedi, per favore.
Sì.
Leggiamo con la scrittura. Cerchiamo di abbassarci al livello dei piccolini per innalzare loro. E allora veramente sarai grande. Perché Gesù è più grande dei grandi e dei grandi? Lui è più grande perché si è abbassato al di sotto di tutti. Si è abbassato fino alla croce, fino al Calvario, fino ai chiodi, fino alle sputate in faccia. Si è abbassato. E con più si è abbassato, con più in alto Dio lo ha esaltato. Ma con più noi, imbranati, superbi, predicatori dal pulpito, noi, ho predicato anche io dal pulpito, quindi siamo tutti un branco di senza speranza qui, sacchi di sterco. E noi dobbiamo imparare ad abbassarci. Noi dobbiamo imparare ad alzare gli altri. Se non alziamo gli altri, io ho dei figli qua, compreso Angela, essendo dolce figliola, se io non mi do da fare innalzare voi, ho fallito la mia prima chiamata. Immagina, io arrivo in cielo e dico: Signore Gesù, ciao, sono qua, mi chiamo fratello Giuseppe, e Gesù dice: ti conosco. Ah, ecco, adesso ti presento i miei figli, eccoli qua, buoni a nulla, però guarda a me che predicatore di grido che sono. Guarda, veramente sentirò un grido: fuori di qua, marrano! La più grande gloria di un pastore è di andare in cielo e dire: Signore, io sono un disgraziato con la patente, qui c'è il diploma. Però, Signore, i miei figli, eccoli qua, meglio di me, Signore. Guarda le mie pecorelle, meglio di me, Signore. E io sono una tragedia. Io sono, come ho detto prima, un sacco di sterco, Signore. Ecco, Signore, quale, dove è la stalla, che quale è sicuramente il mio posto?
Grazie,
io
Signore.
Credo che in cielo ci saranno sorprese, dopo molti ultimi saranno primi, molti primi ultimi.
Amen.
L'hai trovato che Gesù calava,
sì,
i piedi? Giovanni 13, 14 e 15.
Se dunque io, che sono il Signore e il Maestro, vi ho lavato i piedi, anche voi dovete lavare i piedi gli uni agli altri. Infatti vi ho dato un esempio affinché anche voi facciate come vi ho fatto io. Giovanni 13, 14 e 15.
Guarda, ci sono delle chiese talmente imbranate, talmente sfasate, che alcuni di questi io sono anche andato a predicare. E ho dovuto togliermi le scarpe, le calze, perché lì ogni mese si lavano i piedi, adempiendo quello che Gesù ha fatto. Non è adempito un fico secco.
No.
Io prima di arrivare lì, che so che c'è la legge dei piedi, prima chiedi a mia moglie, ho detto: sì, assicurami, che mi devo assicurare che mi lavo i piedi perfettissimamente, che non faccio svenire qualche povero disgraziato.
Certo.
Lì. Per favore, dico a mia moglie, i calzini quelli nuovi, ecco. Anzi, mi scocciava, era più, guardare, era meglio che non mi lavavano i piedi, uh-huh, e che io non li lavavo agli altri, che si faceva a turno, no? Perché è tutta una messa in scena,
sì, sì,
è
sì,
un
sì,
teatrino.
Sì, sì.
Cosa vuoi lavarmi i piedi, che a casa io c'ho tutto, lavandino, acqua calda? Ma è controllato la tua chiesa che magari c'è una sorella con figli senza soldi? Hai controllato che c'è una famiglia in chiesa? Non dico sanguisughi, che parassiti che fanno finta di essere fratelli per sgraffignare un po' di soldi, che ci sono anche quelli nelle chiese, no? Finti poveri. Va bene. Ma sto parlando di un vero fratello, una vera coppia, che lui è stato licenziato, lei magari non sta molto bene, si hanno due figli, tre figli. Se è andata da loro e chiede, no, non dire: Dio ti benedico, una pacca sulle spalle, addio, ciao, crepa. Ma se è andato a portargli del cibo prima che te lo chiede, non te lo chiederanno, no? I fratelli veri non ti chiedono niente, sei tu che devi offrire. Le pecorelle del Vangelo non chiedevano niente a Gesù, andava lui da loro a dargli la salvezza, la liberazione, la guarigione, l'amore. Se noi siamo figli di Dio veri, non falsi, sul libro dell'agnello e non solamente qualche libro della vita che è provvisorio, se siamo veramente, noi andremo noi a cercare le pecorelle.
Amen.
I miei bambini qui quando crescevano non è che aspettavo che morivano di fame, mi preparavo, ci si preparava, il cibo era pronto, tutto era pronto, e prima che piangevano già pronti a dargli da mangiare, il latte, tutto. Così è Gesù.
Grazie, Signore.
Va bene, fratelli?
Amen.